Benvenuti all'Auditorium Demetrio Stratos, la sigla in diretta, come riusciamo a fare spesso durante i nostri concerti, perché non c'è la sigla della serata, la sigla la inventiamo in base al musicista che ospitiamo. Questa sera qui da Radio Popolare Orazio Sciortino, che ringrazio molto per aver accettato il nostro invito, un saluto che stavo pensando di fare perché fra un anno esatto dovremo anche ricordare i 100 anni della radio italiana, quindi per ricordarvi che siamo in diretta e qui pubblico presente, pubblico fultissimo per radio, e c'era Filogamo che diceva ai cari amici vicini e lontani, questa era la frase che riassumeva la diretta dell'epoca e noi ripercorriamo quelle tracce. Dicevo grazie Orazio da Siracusa, Orazio Sciortino da Siracusa, potrebbe essere un nome d'arte che va nei secoli precedenti, e so che tu hai studiato un po' là e anche in conservatorio qui a Milano, e ricordavo qualcosa che aveva a che fare, ah sì, ma tu hai diretto e suonato alla Scala anche, vero o no?
Intanto buonasera, ma sì, si fanno tante cose.
Beh, mica poco, cioè, sei milanese anche a tutti gli effetti.
Adottivo, anche. Quest'anno ormai da 19 anni.
Quindi, ma l'hai imparato un po' il milanese, sì? No?
Beh,
no, vabbè, niente.
L'ho imparato attraverso la cucina.
Ah, ecco.
Quindi parlo milanese ai fornelli.
Ai fornelli, questa è una bella idea, perché la musica e la cucina hanno un liaison interessante, ma non è quello di questa sera.
Ci porta fuori tema.
Esatto. Il tema di questa sera
è invece
padri?
Di padri in figli.
Ecco, di padri in figli. Non sono andato a fare una ricerca vera e propria. Mi ricordo un po' a spanne che non ci sono molti di padri in figli nelle famiglie dei grandi musicisti. Me ne sono ricordati i due più grandi forse, ma addirittura a retro, Puccini e Mozart hanno il papà, ma Puccini non aveva. Mozart, il poi Franz Xaver, che ovviamente faceva quel che poteva, ma non era...
Dei figli di Schumann, sappiamo che ne ha avuti tantissimi, ma
sì, che fino a...
non pervenuti.
Ah, non pervenuti.
Mi risulta un figlio di Scriabin, morto malissimo a 8 anni, annegato in un lago ghiacciato, poverino, però nonostante tutto ha scritto dei preludi molto interessanti. Julian Scriabin, sì.
Ma esiste qualcosa che
sì,
non
sì,
ho mai
sì,
sentito
sì, sì, sono
di Julian,
piccolissimi pezzi scritti appunto a
sì, sì, certo, certo. Sì, sì. Ebbene, e la tua scelta di questa sera, non, meglio forse non dirla ma suonarla e dirla un po', come preferisci giocare questa...
Ma facciamo un po' e un po',
un
dai.
Po' e un po', sì, potrebbe essere. Perché poi dalla tua discografia, padri e figli, tu sei molto sul versante wagneriano, Liszt, Tausig, e poi anche Fumagalli mi sembrava fosse un po' un wagneriano dell'epoca.
Beh, i Fumagalli, che erano una famiglia di compositori e pianisti, hanno avuto... nella loro progenie anche dei wagneriani, diciamo, però il disco a cui ti riferisci in realtà di wagneriano non aveva moltissimo. Però a proposito di padri e di figli, è anche vero che spesso i figli passano sul cadavere dei padri, talvolta distruggendo quello che i padri hanno fatto in male, qualche volta distruggendo, costruendo dell'altro, e forse è il caso dell'argomento che ci porta appunto al concerto di questa sera, che vede Carl Philipp Emanuel Bach, secondo genito di Johann Sebastian, al centro della nostra serata.
Era forse il meglio dei tre, perché non erano molti i figli che hanno seguito le tracce del papà.
Ma oddio,
più noto?
Non sappiamo moltissimo, ce ne sono stati degli altri sicuramente meno importanti. In famiglia Bach pare che si respirasse musica dalla mattina alla sera, quindi in effetti non si esclude che anche altri avessero doti non meno importanti.
Ma non pervenute, come hai detto prima.
Ma forse non pervenute. Ecco.
La sigla era Bach.
La sigla era un pezzo molto curioso, appunto, di Carl Philipp Emanuel Bach, che ha un titolo semplicissimo, Klavierstück für die rechte oder linke Hand, vuol dire
destra.
Per la mano destra o per la mano sinistra sola. In questo caso avevo suonato per la mano destra, un pezzo che io definisco il pezzo Instagram per eccellenza, perché dura 57 secondi e può essere suonato con una mano sola.
e può essere filmato, e può con, essere la, filmato. Con la mano sinistra o destra, a seconda che... Bello, abbiamo fatto già una bella sigla. Vedremo se vuoi fare in finale per la mano sinistra, non ti fermo. Però abbiamo in mente altre cose. Va
abbiamo
bene.
Anche tempo.
Vuoi tu, Orazio Sciortino, in diretta dall'auditorium radio, di Radio Popolare, iniziare la tua galoppata?
Inizio la galoppata partendo appunto dal padre. E il padre di tanti figli, dopo scopriremo anche il senso metaforico anche di questa espressione, e vi eseguirò adesso una fantasia chiamata anche preludio di Bach, Bachwerk Verzeichnis, che è il numero di catalogazione 922.
Thank you.
già strutture complesse, siamo lì, sì, in questa tua prima esecuzione. Come prosegui la storia di padri in figli, a partire anche dallo stile generato da questa Klavierwerke?
Quello che avete sentito appunto è un preludio, o in alcune edizioni chiamato fantasia. Quando parliamo di fantasia intendiamo una composizione che non ha una forma ben prestabilita. Si direbbe che è lasciata all'improvvisazione del momento, consuetudine nel periodo barocco e anche oltre. Ma è vero che la creazione, come si dice, estemporanea non esiste, e in realtà anche l'improvvisazione è quella che ci sembra più appunto istintiva, anche se poi forse parlare di istinto è sempre molto complicato nell'uomo, in qualche modo ha sempre un controllo della ragione. E questo brano, di cui nella partitura ci sono pochi elementi, ma come in tutte le fantasie, come tutti i preludi, il musicista è chiamato a reinventare, quindi a scrivere, si tratta appunto di una composizione estremamente libera, dove il musicista, oltre agli abbellimenti, introduce tutta una serie di artifici tipici della scrittura del tempo per arricchire, quindi improvvisare in qualche modo sulla sorta di canovaccia che viene stesa dall'autore. E questo era tipico al tempo di Bach, molti per esempio anche dei preludi del clavicembalo ben temperato sono scritti con questa modalità, ovvero sono appuntate, puntato un basso con delle armonie su cui poi il clavicembalista o il tastierista o il pianista improvvisa sopra. E questo pezzo mi dà un po' in là per introdurre il tema centrale dell'estetica invece di Carl Philipp Emanuel Bach, che sull'idea di fantasia ha improntato tutta la sua poetica. E questo brano di Johann Sebastian in un certo senso si stacca da quelle che sono le creazioni monolitiche dello stesso Johann Sebastian. Siamo abituati a immaginare appunto che diciamo lo ben temperato, le partite, le suite, l'offerta musicale, l'arte della fuga, appunto come delle opere monolitiche del suo sapere, ed è un po' come se in ogni sua grande creazione ci fosse un intento scientifico e umanistico. Non è un mistero, Bach faceva parte della Società di Scienze Matematiche, quindi quasi ogni suo lavoro è iscrivibile in questa sorta di ricerca che era anche scientifica. Con queste fantasie invece sembra un po' staccarsi da questo modello così, così rigoroso, e quindi con questa impronta diciamo scientifico-matematica molto forte, e invece tutto è lasciato all'improvvisazione. È un brano anche molto particolare perché, come avete sentito, è pieno di chiaroscuri, di cromatismi, di armonie ardite, di contrasti che certamente io ho accentuato con la mia esecuzione, e sicuramente al pianoforte è possibile giocare anche con le dinamiche in una sorta di orchestrazione che viene fatta ogni volta. Però questo è in qualche modo il punto di partenza della musica e dell'opera di Carl Philipp Emanuel Bach. Mozart diceva: egli è il padre e noi tutti siamo i figli, riferendosi a Bach, ma non a Bach Johann Sebastian, ma a Bach Carl Philipp Emanuel, perché dopo la morte di Johann Sebastian, che è avvenuta nel 1750, la musica di Bach è caduta, non dico in un vero e proprio oblio, ma certamente veniva considerata lontano dalle necessità, diciamo, commerciali e musicali del tempo. A queste necessità, diciamo così, commerciali, dovuta anche ad una nuova classe sociale che si affermava, che era quella della borghesia e del consumo della musica da parte della borghesia, in qualche modo sopperì il figlio. Carl Philipp Emanuel, il secondo genito appunto di Johann Sebastian, dei 21 figli, ebbe una sua vita decisamente singolare e distaccata da quella che era quella del padre. Intanto perché proprio sulla tastiera concentrò tutti i suoi sforzi, e in qualche modo ha vissuto quel periodo di interregno tra la cosiddetta musica barocca e il periodo classico. Ascoltando la sua musica, che ascolterete tra poco, sicuramente troverete delle reminiscenze di quello che poi sarà il mondo di Haydn, di Mozart, ma direi soprattutto di Beethoven e quindi di Brahms, da cui appunto il titolo della nostra serata, e in qualche modo arriva a questo a questa nuova estetica per andare contro, da un certo punto di vista, il padre stesso, quello che dicevamo all'inizio, rottamando il padre, però creando una nuova estetica completamente diversa, che ha aperto un mondo che praticamente diventa la radice di tutta la musica tedesca, sicuramente del periodo classico, ma anche romantico, per non dire addirittura del Novecento. Io vi vorrei far ascoltare adesso un brano, ve ne farò ascoltare diversi, ma comunque un brano molto particolare, che è un rondò. La musica di Carl Philipp Emanuel Bach si inserisce in quella che si chiama Empfindsamer Stil, una parola molto complicata che tradotto vorrebbe dire lo stile sensibile. Cosa vuol dire? È una musica fatta di molti contrasti, dove l'improvvisazione ha un suo punto centrale, ma attenzione, dopo magari ne parleremo anche nel corso delle altre esecuzioni, non si tratta di una improvvisazione lasciata al libero sfogo dell'esecutore, ma appunto sempre controllata da una mente creatrice estremamente rigorosa. E solo che è una musica fatta appunto di chiaroscuri, di cromatismi, di luci e soprattutto di ombre, di una scrittura a volte molto, molto difficile, ma soprattutto fatta di contrasti, dove per l'ascoltatore è molto difficile trovare dei punti di riferimento. E il rondò che ascolterete, rondò in do minore, è già un po' una contraddizione, ha già una contraddizione in sé, perché rondò tradizionalmente è una composizione dove c'è una sorta di ritornello inframmezzato da sezioni anche di carattere contrastante, dove però questo ritornello ritorna sempre uguale a se stesso. Nel brano che invece ascoltate, tutte le volte che torna questo tema esiste sempre una piccola metamorfosi che fa sì che questo tema porti sempre da un'altra parte. Mi viene da dire come se uno stesso personaggio vestisse panni diverse e fosse chiamato a tirar fuori le sue maschere più intime, che è il tema stesso sul quale ruota il rondò. come avete sentito, è una musica che è fatta di contrasti di ogni tipo, armonici, ma anche contrasti ritmici, e soprattutto una musica che è davvero imprevedibile, dove la pausa, per la prima volta forse nella storia della musica, assume un valore strutturale importante, quindi non solo il motivo attorno a un gruppo di note, ma la pausa, il silenzio, assume un valore strutturale. E in questo sta una delle grandi novità dell'estetica di Carl Philipp, oltre a quello appunto di enfatizzare i contrasti e direi anche la convivenza di luci insieme a ombre. Avete sentito che questo tema non ritorna mai uguale, e tutto questo, a dispetto di quello che si diceva prima dell'improvvisazione, è meticolosamente scritto, tale per cui non è possibile per l'esecutore avere ogni sorta di dubbio. Da questo punto di vista la musica di Carl Philipp rappresenta un elemento di novità. Se siamo abituati a pensare alla musica barocca come qualcosa che spesso si improvvisa, e si improvvisa su alcune formule standardizzate, nella musica di Carl Philipp è impossibile pensare a delle formule standardizzate, anzi ogni elemento, ogni colore, ogni dinamica è meticolosamente scritta, anche in relazione a nuovi strumenti che si affacciavano all'orizzonte, che quindi avevano la capacità di avere delle possibilità dinamiche ed espressive diverse rispetto a quelle del clavicembalo. E quindi gli accenti, le legature, il segno in questa musica assume un valore fondamentale. E questa sicuramente è una delle grandi novità di questa musica, che sarà poi fondamentale per tutte quelle per le poetiche successive. Avete sentito forse in questa musica forse lo spettro di Beethoven, e in particolare c'è un po', se vogliamo, il fantasma del prestissimo dell'opera 10 numero 1. C'è un po' nell'aria il do minore che troviamo spesso nelle sonate beethoveniane.
Vorrei farti una domanda, ma non per tirarla alla lunga, anche perché privilegerei sempre l'ascolto. Mi stavo domandando cosa rimane il figlio del padre, ecco, che cosa ha tenuto? Ha tenuto qualcosa di strutturale, ha tenuto qualcosa di armonico, ha tenuto qualcosa della legatura, degli intervalli di note, perché anche Bach aveva degli intervalli privilegiati rispetto agli altri che adoperava. Che cosa c'è in CPE rispetto a JB?
è molto difficile dirlo, perché sono davvero due universi completamente separati tra di loro. Ci sono sicuramente degli elementi di contatto, e questi li possiamo ritrovare nella musica sacra. Ecco, Carl Philipp ha fatto delle bellissime passioni, tanto quanto le ha fatte il padre. Lì sicuramente si sente molto l'impronta e l'influenza paterna, e in certe opere contrapuntistiche, però la maggior parte della musica di Carl Philipp ha poco a che vedere con il contrappunto, nonostante, ironia della sorte, Bach e Carl Philipp Emanuele abbia anche completato l'arte della fuga. Questo è un fatto curioso, però davvero sembra quasi che questo conflitto paterno abbia anche delle radici musicali, oltre che forse, chi lo sa, personali. Il brano invece che adesso vi vorrei presentare è mio, e quindi facciamo un salto di qualche secolo, e forse da questo punto di vista il titolo di Padre in Figli risulta calzante, perché nel 2013 scrissi un pezzo su commissione del Festival Pergolesi Spontini, che da ispirarsi a Pergolesi. Scrissi questo brano che si chiama Sur le tombeaux de Pergolesi, dove mi sono rifatto ad alcuni gesti tipici della scrittura tastieristica tra 6 e 700, e in qualche modo riportandoli al pianoforte, però avendo davanti in filigrana l'immagine di Pergolesi. È un brano che è una sorta di epigramma in omaggio al compositore di Jesi, dove alcuni frammenti provenienti dallo Stabat Mater, dall'Olimpiade, vengono in qualche modo trasfigurati all'interno di una scrittura che ha dei punti di contatto con quello che avete appena sentito. Anche questa musica è fatta di contrasti e soprattutto gestualità tipiche della tastiera settecentesca che si ritrovano, ma rivisitate e reinventate in una chiave naturalmente contemporanea, anche da un uso particolarmente elaborato dei pedali del pianoforte. Sur le tombeaux de Pergolesi, epigramma quasi una fantasia.
E il prossimo padre o il prossimo figlio, ecco, che padre non è.
Come avete sentito, infatti, questo, da questo punto di vista, figlio, perché la poetica di Carl Philipp Emanuel attraversa i secoli e in qualche modo si fa precursore di tutto quello che è stato l'Ottocento romantico tedesco, sicuramente, ma forse anche oltre. Ed è impensabile pensare alla musica di Brahms e di Beethoven senza le vere radici. Questa è una ragione molto forte. Tra le tante opere fondamentali del suo percorso c'è quello del Saggio di metodo per la tastiera, un manuale fondamentale per tutti i pianisti anche di oggi, che si avvicina allo strumento, dove Carl Philipp Emanuel in qualche modo detta un po' quali sono le caratteristiche dello strumento, ma anche come va studiato e come anche interpretare. Ed è davvero un testo capitale per chiunque voglia avvicinarsi al pianoforte, perché spiega nel dettaglio come interpretare gli abbellimenti, ma anche non solo dal punto di vista tecnico, dalla posizione della mano alla struttura del tasto, della tastiera, eccetera, ma anche l'atteggiamento espressivo che in qualche modo il pianista deve avere alla tastiera. Da un certo punto di vista, nonostante abbiano vissuto lo stesso periodo, Carl Philipp Emanuel Bach va contro quella che era l'idea di Diderot e dell'Encyclopédie, dove in qualche modo l'artista doveva rimanere distaccato, ma doveva essere il pubblico a emozionarsi. Carl Philipp ribalta questo concetto e invece dice una cosa fondamentale: il pianista non può, il musicista non può commuovere se egli stesso non è commosso, e quindi deve vivere dentro di sé tutti quelli che sono i sentimenti che intende suscitare con la sua musica. E aggiungendo a questo non solo un fatto, diciamo così, sentimentale, espressivo, psicologico dell'attitudine del musicista quando interpreta un brano, ma addirittura sulla posizione fisica, quindi la sincope dovrà avere una tale movimento del braccio, perché deve anche il gesto espressivo deve in qualche modo essere visivo, quindi la partecipazione emotiva dello strumentista non è solamente, appunto, di stampo sentimentale, viene da dire, ma deve avere anche in qualche modo una sua raffigurazione. E tutto questo è molto ben spiegato nel suo Saggio di metodo per la tastiera. Per cui mi sembra che ci sia in questo nuovo modo di intendere la musica non solo il concetto di performer, uso un termine moderno, quindi di retore della musica, che sia anche capace di trascinare il suo pubblico attraverso il gesto, attraverso la sua disposizione emotiva, ma c'è forse in nuce quello che sarà proprio l'urschrei tipico dell'espressionismo, quindi questa sorta di enfatizzazione di ogni piega espressiva della musica, ed è un po' quello che io ho cercato di fare col mio sulle tombò dei pergolesi, epigramma quasi una fantasia. Tornando ancora a Carl Philipp, adesso vi presenterò un brano che ha scritto un titolo molto particolare, che si chiama L'addio al mio clavicordo Silbermann. Il Silbermann era una marca di clavicordi, anche di tastiere, molto famosa nel tempo, e lui proprio parla di questa sorta di atteggiamento emotivo profondo nei confronti di questo strumento, ed è un brano estremamente mesto, ecco, che appunto vi vorrei suonare. Thank you.
Ricordo ai cari amici lontani che siamo in diretta dallo auditorium Demetrio Strato della Radio Popolare in compagnia di Orazio Sciortino sulla tematica di padri in figli, ma anche su delle tue tracce discografiche, dicevi. Vedi tu.
Sì, caro Filippo Emanuele è stato un po' al centro della mia attività, diciamo così. Noi compositori abbiamo anche il vizio spesso di andare ad appassionarci, diciamo così, di autori non così consueti per il repertorio invece pianistico. E quindi qualche anno fa mi ero imbattuto in questo compositore, ne ho approfondito e ne è nato un disco che è uscito nel mese di aprile per etichetta tedesca Hensler, che raccoglie alcuni concerti per tastiera e orchestra, appunto, di Carl Philipp Emanuel Bach, che ho inciso da direttore solista insieme all'Orchestra di Padova del Veneto. È un disco che trovate anche in digitale, oltre che sul supporto fisico. E all'interno del disco ci sono anche alcuni brani per pianoforte solo, che appunto mettono in luce proprio questa grande varietà di stili e questa tavolozza di colori enorme che noi ritroviamo in tutto l'Ottocento musicale, fino appunto ad arrivare alla musica di Brahms, che è l'ultimo autore col quale appunto vorrei lasciarvi. Dall'intimismo di Carl Philipp Emanuel arriviamo facilmente all'intimismo dei Klavierstück, dei pezzi per pianoforte che Brahms ha scritto durante praticamente tutta la sua vita e che poi sono stati raccolti a seconda dei periodi in cui sono stati composti. E vi eseguirò un paio di pezzi tratti dall'opera 76, il numero 6 in La maggiore e l'ultimo in Do maggiore, per salutarvi.
Grazie Orazio Sciortino, ci salutiamo e mancano pochi secondi alla finale di questa serata in diretta da Radio Popolare Auditorium. Grazie Orazio, grazie a voi che siete qui e a coloro i quali ci hanno ascoltato da casa. Ci rivediamo per un qualche altro programma.
Molto volentieri.
Qualche cover di Puccini per l'anno prossimo, non si sa. Bene, grazie e buonanotte e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare. Grazie.